Siamo all'inizio del secondo capitolo di Luca e possiamo dire che San Luca ci presenta un affresco molto teologicamente ben costruito della nascita di Gesù. È la seconda delle due nascite, abbiamo visto i due annunci, adesso vediamo, abbiamo visto la prima nascita, ora vediamo la seconda nascita. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Notate bene che San Luca dà un tono molto solenne alla sua narrazione. La nascita di Gesù avviene all'interno di un grande movimento di genti. Un censimento niente po' di meno che di tutta la terra, un'esagerazione, capite? L'impero romano, ecco, potrebbe essere di tutto l'impero, ma di tutta la terra sembra francamente un po' esagerato. Però San Luca vuole sottolineare che la nascita di Gesù non è qualcosa che si pone all'interno di un piccolo evento nascosto, ma è all'interno di un grande movimento di genti. E Luca però è preciso, dice che questo primo censimento, notate bene, dice fu un primo censimento, quindi vuol dire che c'era stato un secondo, o almeno che San Luca era a conoscenza che c'era stato un altro censimento. Fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Ora, sotto Quirinio noi sappiamo dalla storia che furono fatti due censimenti, non uno. Quindi questo fu il primo censimento, e un po' da qui, da non aver preso sul serio San Luca, è nato il famoso qui pro quo della nascita di Gesù nel cosiddetto anno zero. Dionigi il Piccolo, monaco cappadoce del VI secolo, era stato incaricato dall'imperatore d'Oriente di fare l'indagine per cominciare la datazione, prima la datazione era dalla fondazione di Roma, vi ricordate, per cominciare la datazione dalla nascita di Gesù. E lui ha fatto delle indagini per vedere quando è nato Gesù ed è stato superficiale nel leggere il Vangelo di Luca. Non aveva notato che San Luca dice questo primo censimento. Lui ha detto un censimento, quindi ha preso il primo che gli è capitato. Quindi lì ha sbagliato di 5 o 6 anni. Quindi questo è un altro censimento, questo è il primo, quindi è il primo censimento che avviene grosso modo tra il 6 e il 7 avanti Cristo. E come avvenivano questi censimenti? Questo per far capire in che maniera anche si pone il viaggio di Maria e di Giuseppe a Betlemme. Il censimento normalmente avveniva rispettando. I romani erano molto rispettosi degli usi e dei costumi dei popoli che loro avevano sottomesso. Ai romani non interessava tanto di stabilire dei modi di fare che fossero tipici della romanità. A loro interessava riscuotere i soldi, erano molto pratici. Il censimento non si faceva per vedere quanta gente c'era, ma quanto dovevano incassare. Quindi i romani erano preoccupati. Il fisco esoso di Roma era preoccupato di portare a casa più soldi possibile. Il metodo che veniva usato in Oriente era semplicissimo. Tutti quelli che avevano dei beni da censire, perché più che le persone si censivano i beni, persone e beni, dovevano andare nel luogo dove avevano questi beni. Questo era il tipo, lo stile che veniva usato in Oriente. Ora, se Giuseppe e Maria vanno a Betlemme, nella terra dei loro avi, vuol dire che là avevano dei beni. Non è che vanno a fare il censimento là perché sono nati là. Se non avessero avuto niente potevano fare il censimento anche stando a Nazareth. Invece si muovono perché probabilmente avevano dei beni terreni, delle case o comunque qualcosa, dovevano avere là. Loro erano di origine della famiglia di Davide, la famiglia di Davide era originaria di Betlemme, che si trova non molto lontano da Gerusalemme, ed ecco che allora si mettono in movimento. Quando avveniva il censimento? I romani non erano degli stupidi, I censimenti, per il censimento c'era un tempo che grosso modo durava da un anno e mezzo, non è che si facesse. E poi ai romani premeva che questo censimento fosse fatto senza detrimento del reddito. Se il censimento fosse fatto in autunno, in primavera o in estate, immaginate tutto questo movimento di gente che va e che viene, ci andava di mezzo il lavoro, il grano, e se fosse stato fatto in autunno, all'inizio dell'autunno sicuramente ci andava di mezzo l'uva, eccetera. Ora si sa che la Terra Santa era il granaio di Roma insieme all'Egitto, e Roma è interessata che ci fossero le raccolte, se la gente è in giro mentre deve fare la raccolta. E per cui il censimento si veniva fatto nei tempi morti. Normalmente la gente si muoveva nelle stagioni morte, probabilmente verso fine autunno, oppure all'inizio, prima ancora della primavera, e la gente si muoveva con una certa libertà, nessuno era obbligato ad andare entro dei termini fissi. L'importante è che uno andasse a censire e per dire: io possiedo tot acri di terreno, possiedo una casetta con piccolo podere, e quindi vado a vedere il valore catastale e su questo pago la tassa. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Ecco, davvero questo che Luca precisa è un uso orientale. In Oriente questo è lo stile. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, vedete che si parla di Giuseppe, non di Maria, è Giuseppe che è il capofamiglia, e quindi era lui che dà il nome e dà la discendenza davidica a Gesù. Quello che conta di fronte alla legge è quello che era la legge di allora, non la nostra legge. E per la legge di allora Gesù era il padre, il marito di Maria, e dunque il padre legittimo di Gesù. Questo per la legge. Quindi Gesù a tutti gli effetti è figlio di Giuseppe, umanamente. Perché quel che vale sono le leggi di allora, non le nostre di adesso o le nostre presunte leggi, no? E Giuseppe va dalla città di Nazareth, che era della famiglia, della casa, della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea. In realtà è un discendere per salire, perché bisogna la Giudea, loro discendono da Nazareth, grosso modo sono 350-400 metri sul livello del mare, e poi scendono giù nella fossa del Giordano e poi devono risalire per andare a Gerusalemme, perché Betlemme si trova non lontano da Gerusalemme, intorno a 700-800 metri sul livello del mare. Questa città di Davide, quindi dalla salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlehem, Betlemme, casa del pane, e per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Potevano benissimo andare magari anche dopo, mica detto che dovevano andare in questo periodo. Secondo me, siccome sia Giuseppe che Maria conoscevano bene le profezie, conoscevano quindi la profezia di Michea, conoscevano che, e poi sapevano che era la terra dei loro avi, perché non andare là a far nascere il loro bambino proprio nella terra dei loro padri? Del resto l'angelo ha detto: sarà discendente di Davide, e dunque andiamo a farlo nascere nel territorio dove è nato Davide, andiamo là. E Maria aspettava il bambino e quindi vanno in questo periodo. È interessante, in quel famoso film di Zeffirelli, il famoso Gesù di Nazareth, fin dagli anni 70, che ha fatto la sua epoca e che ha anche segnato in maniera anche positiva la storia del cinema, c'è una battuta interessante dove, quando Giuseppe entra nella casa e dice: Maria, Maria, c'è un censimento, l'imperatore ordina un censimento, dobbiamo andare allora a farci censire nella terra dei nostri padri. Dobbiamo andare quindi a Betlemme. E la risposta di Maria: anche Augusto obbedisce alle profezie. la profezia, anche Augusto obbedisce alla profezia, cioè lui non lo sapeva, ma senza saperlo ha obbedito alla profezia, questa profezia aveva annunciato che sarebbe nato lì. Ora, adesso stiamo molto attenti qui, perché dobbiamo spogliarci un po' di tutta quella sovrastruttura un po' tra il romantico, il pietistico e il, non so come dire, non saprei come definirlo, questo Natale che noi abbiamo trasformato in una bella favola, ecco, spogliando un po' e metterlo invece nella verità. E stando attento proprio al dettato del testo di Luca, il quale è molto preciso, dice, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Quindi i giorni del parto si compiono mentre si trovavano là, non mentre erano in viaggio. Quindi non è che Giuseppe e Maria, poverini, non sapevano bene dove andare perché si trovano in viaggio, toc toc, apriteci di qui, toc toc, non abbiamo posto di là, toc toc, no, erano là, si trovavano là, mentre si trovavano in quel posto, quindi loro sono andati là perché sapevano che avevano i loro parenti, avevano i loro, le loro case dove i parenti li avrebbero accolti sicuramente, quindi conoscevano bene dove andavano, non è che sono partiti così alla, pensiamo, sai, la provvidenza provvederà, noi andiamo, non si sa mai, la Madonna sapeva contare fino a 9 mesi della gravidanza, San Giuseppe non era così svampito da dire ma andiamo, poi vediamo, qualche santo provvederà, perché lì nasce il figlio di Dio, quindi in realtà siamo in un contesto che è il contesto molto semplice, gente povera, gente che non ha granché, però quei pochi terreni, quelle poche case ce l'hanno ancora e vanno là ospiti dei loro parenti per poter far nascere il loro bambino nel contesto della loro famiglia, famiglia di Davide. Quindi niente, consolati o Maria del tuo pellegrinare, siamo giunti, ecco Betlemme, ornata di trofei, presso quell'osteria potremo riposare, che tanto stanco sono e tanto stanco sei, il campanile scocca lentamente le 6 e via, no? E poi alla fine, la neve, ecco una stalla, un po' ci scalderanno quell'asino, quel bue, Maria già trascolora divinamente affranta, il campanile scocca, la mezzanotte santa, parliamo già del campanile, comunque sì, tantomeno penso alla neve. Quindi ecco, è tutta una poesia un po' decadente che rischia di farci perdere di vista i contorni autentici di questa storia, che è una storia molto semplice, ma non una storia romantica, semplice, fatta di povertà, dei colori della povertà. E cosa fa Maria? Diede alla luce il suo figlio primogenito, quindi il figlio ha tutte le caratteristiche del primogenito. Perché San Luca sottolinea primogenito e non dice invece unigenito, per dire che è unico? Ogni tanto vengono fuori queste storie. E allora, perché primogenito e non unigenito? Vuol dire che ne ha avuti altri? No, il discorso di Luca non è questo, Luca è molto preciso nei termini. La parola primogenito vuole esprimere che il figlio che nasce ha tutte le caratteristiche del primogenito, cioè sarà l'erede delle promesse, riceverà la benedizione, sarà il capostipite della famiglia, eccetera. Quindi ha tutte le dignità, tutto ciò che compete al primogenito, è questo che vuole sottolineare San Luca. Ci potrebbe essere anche più nessuno dopo, però è il primogenito, indipendentemente che ne arrivino altri o non ne arrivino altri. La prova di tutto questo è avvenuta negli anni 50, si discuteva un po' ancora su questa cosa del prototecnos, il primogenito, questo figlio che nasce. E in Egitto, l'Egitto è sempre una terra sorprendente perché il caldo, il secco conserva tutto. Lì si conserva tutto, ogni tanto si muovono le sabbie e viene fuori qualcosa. Ed è venuta fuori una lapide. La lapide era di una tomba di una certa Miriam, guardate caso, Maria, Miriam, la stessa parola, Miriam, la quale era morta nel dare alla luce il suo primogenito. Più chiaro di così, questa qui di altri figli non ne ha avuti, perché è morta nel dando alla luce il suo primogenito. Eppure c'era scritto posto technon, quindi primogenito. Vuol dire che la parola primogenito, come suggerivano già gli studiosi, non è una parola per dire è il primo perché poi ne arrivano altri. Ma è il primo ed è l'unico in questo caso, perché la parola primogenito non vuol sottolineare tanto la relazione con altri figli successivi, ma vuol sottolineare soprattutto la sua unicità in rapporto a certe a certi doni, a certe doti che vengono comunicate proprio attraverso il fatto che lui è il primogenito. E dunque, cosa diede alla luce il primogenito? Lo avvolse in fasce, vuol dire che Maria era molto consapevole della dignità del bambino che nasceva. Le fasce erano il simbolo di nobiltà, erano il simbolo di ricchezza, di dignità. Solo i figli dei re venivano avvolti in fasce, soprattutto in questa civiltà. Però notate bene come la precisazione di Luca, Abbiamo un figlio avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia da pecore. Ecco il contrasto. Ma come? Una grande dignità è avvolto in fasce, Maria è consapevole, ma viene messo in una mangiatoia. Perché? Perché non c'era posto per loro, non nell'albergo, ma potremmo dire nella camera degli ospiti. Entò catalumati, dice San Luca. Ora, cataluma, catalumatos in greco, non vuol dire necessariamente albergo. Si trova ancora nel Vangelo di Luca questa parola un'altra volta. Quando Gesù dice, entrate in città, troverete un uomo il quale sta andando a prendere la brocca con l'acqua, eccetera. Vi mostrerà al piano superiore un cataluma ancora. Non è che Gesù è andato a mangiare l'ultima cena nell'albergo, ma una camera degli ospiti, la camera al piano superiore era la camera degli ospiti. Siccome secondo loro, per loro, non c'era posto nella camera degli ospiti, probabilmente c'erano tanti ospiti, tante persone presenti, tanta famiglia, l'unico posto un po' riservato in cui potevano dare alla luce il bambino in maniera da non disturbare nessuno, era la parte più inferiore della camera, della casa, che normalmente allora lì proprio si può capire, a Betlemme le case erano costruite sulle grotte, c'erano delle grotte a pian terreno, e sopra c'erano le camere degli ospiti, e sotto invece si viveva, c'erano, mettevano le capre, le pecore, che però non erano presenti perché erano fuori al pascolo, lo sapremo poi, dal prosieguo. Quindi Maria, che è consapevole della dignità di Gesù, ha portato le fasce, sa tutto, però che cosa è, in una civiltà di pastori, che cosa è più simile a una culla di una mangiatoia di pecore? Assomiglia proprio a una culla, quindi è il posto ideale per metterci il bambino. Ecco il contrasto. Il figlio di Dio che è avvolto in fasce, quindi è un re, ma vive e viene in un ambiente piccolo, povero, in un ambiente umile, in un ambiente disprezzato. Una mangiatoia. E verrà continuamente sottolineato, sarà proprio il segno. Vedremo che quando gli angeli dicono ai pastori, troverete un bambino avvolto in fasce, deposto in una mangiatoia. È un segno. Ma perché? Ma un figlio, ma come? Un figlio di nobili, un re, ma come noi, come i nostri bambini deposti in una mangiatoia di pecore. Dove i pastori mettevano i loro figli? Sicuramente nella mangiatoia delle pecore, quanto c'è di più simile a una culla. Mi sono spiegato. C'erano in quella regione alcuni pastori. Siamo a Betlemme, civiltà di pastori. Che mestiere faceva Davide? Faceva il pastore. Betlemme era un luogo proprio brullo, arido, un posto dove c'erano gli allevatori di pecore e di capre. Anche qui dobbiamo spogliarci un po' della nostra idea dei pastori, La nostra idea del pastore è legata un po' alla letteratura del Settecento, all'Arcadia, no? I pastori, semplici, buoni, la letteratura dei poeti del Settecento, no? Dove la natura semplice, aminta tra i pastori, del Torquato Tasso, eccetera, eccetera, no? Ora, Niente di tutto questo. Presso gli ebrei la categoria dei pastori e degli allevatori era una categoria maledetta. Erano coloro che, essendo sempre a contatto con le pecore, con gli animali, e quindi erano a contatto anche con i cadaveri, le pecore malate, con il sangue, il parto, eccetera, quindi erano delle persone che non potevano nemmeno partecipare al culto, perché erano sempre in una condizione di impurità legale davanti alla legge. Allora, dove va a nascere Gesù? Dov'è che arriva il Figlio di Dio? Proprio in mezzo a questa gente senza speranza, questa gente che, per cui nessuno avrebbe dato nemmeno un soldo bucato. Quindi niente di tutto quel romanticismo di cui noi abbiamo intessuto i nostri presepi, no? Con tutte tante statuine di pastori, pastorelli, eccetera. Gente semplice, ignorante, gente che non partecipava nemmeno al culto di Gerusalemme, gente lontana, mille miglia da quella cultura devozionale che era invece quella del pio israelita. Ecco il contrasto, questo Figlio di Dio che non viene là, siamo lì a due passi da Gerusalemme, lì ci sono gli scribi farisei, lì c'è la pontificia università di Gerusalemme, e lui va a nascere in mezzo ai poveracci, quelli che tutti disprezzano, quelli che nessuno degnerebbe nemmeno di uno sguardo di compassione. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Vuol dire che non faceva freddo, e vuol dire che non era inverno, perché d'inverno a Betlemme nevica, è zona di montagna come qui, fa freddo, va sotto zero. Mi pare che si può dormire al freddo, e poi d'inverno quanta erba ci può essere fuori per le pecore? Non credo che ce ne sia un granché, soprattutto là, in quella zona. Quindi se i pastori sono fuori e dormono fuori alla ghiaccia, vuol dire che il tempo è ancora clemente, che c'è ancora dell'erba, vuol dire che non siamo in inverno, ma siamo probabilmente in autunno, tardo autunno. Quindi niente di tutto quell'apparato di romanticume che noi gli abbiamo circondato il Natale con tanto di neve, il freddo, i pastori, i poverini, ma insomma, ti pare che una persona da bene stia fuori a dormire sotto la neve, insomma, sembra una cosa un po' folle. Quindi i pastori stavano facendo la guardia perché il gregge era fuori e quindi non è ancora finito il tempo del pascolo, e quindi le pecore e le capre erano ancora libere, quindi erano fuori per custodire, per tenere d'occhio le loro pecore e le loro capre. Un angelo del Signore, un messaggero di Dio, angelo vuol dire messaggero del Signore, si presentò davanti a loro, e la gloria del Signore li avvolse di luce, come? Proprio loro, i pastori. Questi poveracci, questa gente senza speranza, la gloria del Signore avvolge loro. Questi che sono senza speranza, è il popolo che camminava nelle tenebre, ancora una volta. Siamo ancora di fronte a una situazione che umanamente non ha speranza. A chi arriva Dio? Dove va a nascere? Va a nascere là dove l'uomo ha bisogno. La luce viene a risplendere dove sono più forti le tenebre, dove sono più fitte le tenebre. Essi furono presi da grande spavento, un po' come Maria, ancora, vedete, un'altra annunciazione anche qui, come Maria, come Zaccaria che fu turbato, Maria fu turbata da questa visione dell'angelo, furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro, cosa disse l'angelo a Zaccaria? Mefobu Zaccaria, non temere Zaccaria, cosa dice Maria? Mefobu Mariam, non temere Maria, e agli pastori? Non abbiate paura, non temete, ancora, anche qui, cioè non devi avere paura di questo Dio che irrompe nel tessuto della tua storia, perché questo Dio non viene per metterti paura, per toglierti qualcosa, ma per darti tutto. Ecco, vi annunzio una grande gioia. Ecco, l'annuncio è sempre quella di una grande gioia. A Maria l'angelo ha detto rallegrati, gioisci, ai pastori viene detto rallegratevi, gioite, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo, non è solo per voi. Oggi è nato a voi, nella città di Davide, un Salvatore. Di fatto Gesù vuol dire Salvatore. Gesù è nato per voi, oggi è nato Gesù, il Salvatore, che è il Cristo Signore. Vedete ancora i titoli messianici, no, di Gesù? Gesù è il Salvatore, è il figlio di Davide, è nato nella città di Davide, è il Cristo Signore, è il consacrato, è il padrone della storia, il Kyrios, è il Signore. Questo per voi è il segno. In mezzo a tanti bambini che potevano nascere in una notte, in mezzo a questi villaggi pastorali, questi luoghi, chissà quanti bambini potevano nascere, su tanti villaggi sparsi intorno a Betlemme, gente povera. Qual è il segno per riconoscere che è lui? Come facciamo a riconoscerlo in mezzo a tanti? Questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Ecco il segno. Un segno deve essere un segno, eh? Se tutti i bambini fossero avvolti in fasce, fossero tutti messi in una mangiatoia, mi pare che sarebbe un segno. Il segno sta proprio in questo contrasto. Da una parte le fasce, segno di nobiltà, di cura, segno di grandezza, segno della consapevolezza che la madre ha di chi ha generato, dall'altra parte la piccolezza. Un grande, un discendente del grande Davide, che però viene posto in una mangiatoia, in mezzo ai poveri, in mezzo agli ultimi, a quelli senza speranza. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini del suo beneplacito. Gli uomini che egli ama, cioè gli uomini del suo desiderio di dono di sé, cioè tutti gli uomini che si aprono a lui, tutti gli uomini che hanno dentro il desiderio di aprirsi al Padre, quelli che sono aperti all'amore, ebbene arriva la pace. E lo shalom di Dio arriva sugli uomini del suo beneplacito. La traduzione della CEI credo che sia gli uomini che egli ama. Ma in realtà Dio ama tutti gli uomini, no? Ma sono soprattutto coloro che si sono lasciati toccare da questa luce. La luce brilla nelle tenebre e poi le tenebre non l'hanno accolta. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Il nostro rischio è questo. E ora vediamo che cosa succede. Abbiamo visto la nascita di Gesù, abbiamo visto l'annuncio ai pastori, e ora cosa succede? Cosa fanno questi pastori? Questa gente semplice, senza cultura e disprezzata da tutti gli altri. Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano tra loro: andiamo a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Non è che i pastori dicono: va bene, dai, ormai è notte, cosa vuoi metterti in cammino, quest'ora è meglio lasciar perdere, domani mattina con calma ci vediamo bene, non andiamo a sbattere il naso da nessuna parte, non inciampiamo e ci muoveremo. No, con sollecitudine, cioè la gioia di Dio, la luce che Dio porta è talmente grande che non puoi tenerla per te, non puoi fermarti, è come Maria. Ricordate che Maria si mette in cammino con sollecitudine verso la montagna, abbiamo visto la visita di Santa Elisabetta, no? Non è che Maria fece qualche giorno di discernimento, parlò prima con suo padre spirituale, devo andare a sentire come devo fare, devo valutare profondamente se questa è una cosa da farsi o no, ma si lascia guidare dall'amore, l'amore che ha invaso il cuore di Maria la spinge a donare amore agli altri, quello spirito che l'ha ricolmata pienamente la spinge a portare lo Spirito Santo a sua cugina Elisabetta e poi a Giovanni Battista e a Zaccaria. Come vediamo, come abbiamo visto, lo Spirito Santo scende su tutte queste persone, arriva nella famiglia di Zaccaria e trasforma tutta questa famiglia. La stessa cosa succede qui. Questi poveri pastori, questa povera gente, con disponibilità totale, subito nel cuore della notte si mette in cammino dicendo andiamo a vedere questa parola. Notate bene, io la traduzione non so qual è nella CEI, ma la parola qui è rema, è la stessa, quando dice Maria dice all'angelo avvenga di me secondo la tua parola, che vi ho detto che è una rema in greco, rema, rematos, che è piuttosto parola avvenimento, parola lineetta avvenimento, cioè è una parola efficace, è una parola che fa ciò per cui è stata mandata. Allora andiamo a vedere questa parola avvenimento, questo evento, questa cosa che ci è stata annunciata e che è efficace, andiamo a vederla. Le parole non si possono vedere, ma noi possiamo vedere realizzata questa parola, quindi andiamo a vedere questa parola avvenimento, vediamo questa parola avvenimento, questo evento che il Signore ci ha fatto conoscere, cioè lui ce l'ha fatto conoscere, andiamo a verificarlo. Andarono dunque senza indugio, notate bene, subito, senza indugio, non aspettano. Ecco la generosità di queste persone, di questi pastori, che senza indugio vanno. Vi farei presentare un episodio parallelo, pensate a quello dei magi, no? I quali vanno a Betlemme, vanno a Gerusalemme, interpellano Erode. Erode domanda, Erode convoca i capi, gli esperti, i professori della Pontificia Università di Gerusalemme per dire dov'è che deve nascere il Messia, e questi, notate bene, non hanno nemmeno un momento di esitazione, Non dice il Vangelo, allora essi chiesero 3 giorni per studiare le scritture e dopo averle ben compulsate diedero questa risposta ad Erode e ai magi, secondo le nostre sacre scritture, secondo i profeti. No, appena Erode li interroga, questi dicono a Betlemme di Giudea perché così è scritto del profeta, quindi sanno tutto, però non si muovono, e questa è la sorpresa, capite? È gente che sa, ma non si muove, crede che è sufficiente conoscere le scritture per essere salvi, non mettersi in cammino per andare a verificare e a lasciarsi toccare da queste scritture. Ecco il grande rischio. Questi uomini diversi, i pastori, questa gente umile, toccata dalla luce di Dio, toccata dalla parola annunciata dagli angeli, si mettono in movimento, non dicono, oh che bello, grazie Signore, che tu ci hai rivelato queste cose meravigliose, adesso faremo una novena di ringraziamento. No, si mettono in cammino. Non si mettono a fare una novena di ringraziamento, non dicono basta così, quello che sappiamo è sufficiente, noi siamo umili, questo ci basta, no? Si mettono in movimento, accettare di muoversi tranquillamente. Arrivano, andarono dunque e trovarono che cosa? Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Ecco il segno. Nella mangiatoia, questo bambino è lì, immerso nella mangiatoia, un bambino come i nostri. Ecco lo stupore, no? Gente che si stupisce di una cosa, tra virgolette, normale. E vorrei anche sottolineare la disponibilità di Maria. Proviamo a pensare a Maria, per un attimo. Cosa le ha detto l'angelo? La promessa dell'angelo andava in una certa direzione, no? Tu sarai la madre del Salvatore, egli sarà il figlio di Dio, sarà il figlio di Davide, prenderà il trono di Davide suo padre, il trono di Davide suo padre. Qual è il risultato? Mangiatoia. Dov'è il trono? Non è che Maria disse, ok, mi è stato promesso il trono, io qui non lo partorisco, voglio il trono. Il trono è stato dato, è stato promesso, niente trono, niente figlio, io non voglio partorire qui, oh bella. No, la bellezza e la grandezza di Maria sta qui, nell'accettare la sua mangiatoia. Cioè accettare di generare il figlio là dove il padre l'ha mandata. Guardate che è importante accettare le nostre mangiatoie, eh? Accettare le nostre situazioni, accettare di generare Dio dove Dio vuole che noi lo generiamo. Qualche volta noi abbiamo delle pretese, eh? Vorremmo, questa cosa, però io la vorrei qui e là. Accettare i tempi e i momenti di Dio e le condizioni che Dio pone, non i nostri sogni su Dio, ma ciò che Dio ci dà concretamente. Accettare le nostre quante mangiatoie, quante stalle abbiamo nella nostra vita. Ma io volevo essere tutta sola in una sala, in una stanza per gli ospiti. Niente, non c'era posto nella stanza degli ospiti. E Maria accetta di andare a generarlo giù, nella parte più bassa della casa, dove normalmente stavano le pecore. La parte più riparata, più discreta, dove nessuno sarebbe andato a disturbarla, certamente. Però accettare di deporre il figlio di Dio in una mangiatoia, ecco la grande umiltà, ecco la grande disponibilità. Accogliere i tempi, i momenti e lo stile di Dio, senza pretendere di mettere Dio nei nostri schemi. Ecco, una piccola notazione, penso che ci può portare a fare nostro questo testo, no? A interrogarci, perché questo testo non può essere semplicemente la meditazione su ciò che è avvenuto, ma deve diventare qualcosa che ci scuote in quello che stiamo vivendo noi adesso. Quante volte noi rifiutiamo le nostre situazioni che sono simili a delle mangiatoie. E allora videro Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. È proprio perché giace nella mangiatoia che scoprono che è il figlio di Dio. Perché ha scelto di andare lì. È interessante, per esempio, se voi guardate le icone antiche, icone orientali, tutto è fatto in modo tale da far capire che siamo in un contesto di morte. Gesù è fasciato come una mummia, non so se l'avete mai visto, Gesù è fasciato che sembra una mummia. E poi si trova in questa mangiatoia che sembra una casa da morto, non so se l'avete notato. Sullo sfondo c'è una grotta buia, il buio, no? E somiglia in tutto alla grotta del sepolcro. Se poi andate nelle chiese orientali, normalmente, quando voi guardate l'iconostasi, c'è da una parte, sulla sinistra, la nascita di Gesù, sulla destra la risurrezione. E sono paralleli. Vedete, stessa grotta, stesso buio, anche lì Gesù deposto e avvolto in fasce, nel sepolcro, quasi a dire che in realtà la nascita di Gesù non è se non l'entrare nella morte, è la somma umiliazione di Dio, questo Dio che è il Signore della vita, che entra nella nostra dimensione di morte, di mortalità, la luce che va a finire nelle tenebre, questa luce che va lì, è chiaro che è qualcosa di scandaloso, ma è anche qualcosa di luminoso. Il grande mistero dell'incarnazione è qui, è l'accoglienza del mistero della morte e del fallimento, un Dio che sceglie di andare proprio nel buio, a cacciarsi nel buio. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. I pastori che non possono tenere per sé, ricordate che cosa è accaduto anche San Luca, si ripeterà poi negli Atti degli Apostoli. Negli Atti degli Apostoli viene chiesto a Pietro e a Giovanni di tacere. Ed essi dicono, noi non possiamo tacere delle cose che abbiamo visto e udito. E la stessa cosa fanno qui questi poveri pastori, questa povera gente. Noi non possiamo tacere. Cominciarono a parlare e a dire, a riferire tutto quello che del bambino è stato detto loro. E tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Siamo di fronte allo stupore per le cose che Dio va facendo. È lo stupore di fronte alle meraviglie di Dio. Chi sono le persone che riescono a stupirsi? Le persone semplici. Solo chi è semplice è capace di stupirsi. Le persone che pretendono sempre tutto, che si aspettano cose grandi, non si stupiscono di nulla. Chi va alla ricerca di aquile non vede le farfalle. Non è forse vero? E se uno va a cercare, va a vedere i larici e i grandi alberi, non rischia di non vedere le fegatelle, le margherite che ci sono nel sottobosco, eppure sono molto belle, sono molto piccole. Ecco, io credo che è importante questa capacità di stupore, che è la capacità di essere veramente semplici, essere bambini, essere piccoli. E dopo aver visto, abbiamo già visto, Maria, e anche Maria, io penso, in mezzo a tutta questa storia, in mezzo a tutta questa gente che arriva, probabilmente parecchi pastori, gente che, in cui curiosi, gente a cui i pastori hanno parlato, e quindi c'è un grande accorrere di gente in questa casa dove Maria si trova, e Maria cosa fa? Ecco, vorrei farvi notare la discrezione di Maria, c'è una grandissima discrezione qui. Come poteva fare Maria? Poteva benissimo fare anche così, era legittimo. Adesso venite qui che vi spiego tutto quello che è successo. Dovete sapere che 9 mesi fa mi trovavo a Nazareth, nella mia casetta, e stavo facendo la meditazione, la lezione, eccetera, eccetera, e allora mi apparve l'angelo sfolgorante e mi disse: rallegrati Maria, eccetera, eccetera. No, Maria sta nella discrezione, non dice nulla, non dice: venite qui pastori che vi spiego io adesso come sono andate le cose, che così almeno prima che vadano in giro delle cose strane, meglio che le benedica io bene adesso, detto una volta per sempre, e così siamo a posto, che siano ben chiare. No, Maria rimane nella discrezione, un po' come a Cana, anche a Cana Maria vede, si rende conto che manca il vino, e non va a pubblicizzare le cose, non va a dire allo sposo: ho visto che manca il vino, poverino, ma guarda, per fortuna ci sono io alle nozze, avete fatto bene a invitarmi, perché adesso io adesso prendo atto, non ti preoccupare, parlo io a Gesù, vedrete che aggiustiamo le cose. Niente, lo sposo neanche si accorge di nulla. Ecco, questa grande discrezione di Maria, la quale da parte sua serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore, cioè Maria teneva nello scrigno del suo cuore tutte queste cose meravigliose che Dio aveva compiuto. Maria non si rende conto, non sa ancora che cosa sta succedendo, non conosce ancora il senso di ciò che sta avvenendo, però non esclude nulla. Maria è la vergine recettiva, la vergine del silenzio, la vergine che sta nella meditazione. E poi i pastori che tornano, notate bene che i pastori non soltanto vanno, annunciano, dicono quello che hanno vissuto, ma i pastori poi se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro, cioè davvero Dio ha mantenuto le promesse, quello che ci è stato detto è proprio così. È davvero il figlio di Dio. Abbiamo visto un bambino avvolto in fasce, un figlio di re, ma deposto nella mangiatoia, uno che si è fatto come noi, uno che è sceso al nostro livello. Quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo il nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo di sua madre. Quindi tutto si compie secondo quanto era stato predetto. Dio aveva promesso, Dio ha mantenuto, siamo nel tempo del compimento, nel tempo della grande rivelazione della gloria, ma una gloria che si rivela non con i contorni sfolgoranti e chiassosi che noi ci aspetteremmo, ma con quella discrezione, con quella attenzione umile e piccola che è tipico del modo di agire di Dio. Questo Dio è un Dio che interviene in maniera diversa dalle nostre attese, non secondo i nostri criteri. Una comunicazione è quella di Dio che non è fatta secondo i nostri metodi di comunicazione. Ecco, io credo che meditare su questa piccolezza e questa profondità del Natale ci porta anche a meditare sul nostro Natale personale, cioè su come Dio viene a nascere nella nostra vita, sulle occasioni in cui Lui viene a visitarci, sulle possibilità che ci vengono date, sullo stile che Lui usa normalmente per venire incontro a noi e per venire ad abitare dentro di noi. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e spesso viene ad abitare nelle situazioni più desolate, non nelle situazioni che ci piacciono di più, non là dove ci sembra che le cose potrebbero andare bene o andare meglio.